Allora, continuiamo il nostro percorso e ci siamo accorti che dell'importanza dello scendere verso il centro di noi per poter attingere, venire a contatto, attingere, vivere di questa presenza che ci portiamo dentro, che possiamo chiamare Dio, possiamo chiamare spirito, possiamo chiamare luce, energia, vita, ciò che ci fa vivere. Stamattina vorrei fermarmi ancora su questo punto, immaginando questo punto centrale come una fonte a cui attingere per poter vivere il nostro quotidiano. Cioè, noi per vivere abbiamo bisogno di attingere delle fonti. C'è poco da fare. O si attingono a fonti torbide o si attinge a questa fonte di vita. Non c'è una terza via, non è data una terza via. Il problema è che gli uomini, le persone, noi più delle volte attingiamo a fonti sporche, torbide, esauribili. Su questa cosa si è fermato molto Ansel Grun, che molti di voi conoscono. Allora riprendo alcuni aspetti di questo autore che ha dei lati positivi, ecco, non è da sposare in toto Grun, ecco, però a volte ci può aiutare. E lui dice una cosa molto importante: il modo di percepire noi stessi, il modo di percepire il mondo, il modo di percepire le persone che ci stanno accanto, dipende da quale fonte a cui attingiamo. Potremmo dire: dimmi a quale fonte attingi e ti dirò chi sei. Una fonte torbida a cui gli uomini e le donne di oggi in particolare, quindi forse anche noi, a cui attingono e attingiamo, è la fonte della pressione. Si constata facilmente di vivere spesso sotto pressione. Facciamo degli esempi. Si può essere sotto pressione in diversi modi. Uno che credo essere devastante e nel quale ci troviamo un po' tutti e da cui dovremo guarire, attingendo alla fonte, vedremo, autentica, che è questo sé autentico che ci portiamo dentro. Questa fonte torbida della pressione è quella di dimostrare sempre qualcosa a qualcun altro. Cioè noi viviamo nella tensione di dover dimostrare sempre qualcosa. Viviamo in fondo di prestazioni. Prestazioni perché? Per venire accettati, per venire accolti, per venire apprezzati, per sentirsi qualcuno. E guardate che questa modalità inizia molto presto, fin da bambini, in fondo. la impariamo molto presto. E continuiamo così. E se si entra in vita religiosa, siamo ancora lì a dimostrare qualcosa ai superiori, ai responsabili dove ci troviamo, appunto per essere accolti, per essere apprezzati, per essere amati anche, amati. Quanta energia investiamo per ricevere in cambio un po' di affetto, un po' di considerazione, un po' di amore. Sorella, non ci muoia qui, mi raccomando, che... Queste cose le ho scritte in un libricino, no? Elogio della vita imperfetta. Però ecco, penso che sia molto vero, ci troviamo un po' tutti in questo, in questa dimensione, del dover sempre essere sempre all'altezza, essere sempre all'altezza. Ecco, chi attinge a questa fonte vive sotto pressione per una vita, ma poi alla fine non ce la fa più. Non si può vivere di prestazione. Un'altra è quella del perfezionismo. Altri poi, in tutto ciò che fanno, devono in qualche modo sempre attribuirsi un voto o un giudizio. Grun fa un esempio, dice: è venuta da me una signora che aveva come modello di vita il pensare e sperare. Lei diceva sempre: speriamo che non si arrivi a un diverbio, speriamo di riuscire a fare tutto quello che mi verrà richiesto, speriamo di fare, speriamo, speriamo, speriamo. Capite che chi vive così si esaurisce. Cioè, sempre in tensione, come se dovesse sempre sostenere un esame. Ecco, vivere sempre sotto esame. Che vita è? E guardate che questo vale ovviamente nelle relazioni interpersonali, ma in molta vita cristiana, soprattutto religiosa, tutto questo lo si vive anche nei confronti di Dio. Vivere una vita religiosa sempre cercando di essere all'altezza, sempre sotto esame, sempre sotto pressione per dimostrare qualcosa anche al nostro Dio. E guardate che è più facile vivere in questa dimensione di quello che noi crediamo, come se fossimo sempre in debito nei confronti di Dio. È terribile prima perché ci si esaurisce, secondo perché che immagine di Dio abbiamo, e questo è il problema. Chi vive così la propria vita cristiana, che idea di Dio ha? Cioè, Dio è uno che sta lì a guardare se tu riesci, che tu fai bene le cose, che osservi i suoi comandamenti, è sempre lì a guardare se tu riesci. Capite? Noi rischiamo da bambini di corrispondere alle attese dei genitori. Poi, da adolescenti, cercare di corrispondere alle attese degli educatori, degli insegnanti, del partner, per gli sposati, per noi, per i superiori, e poi anche nei confronti di Dio. Facciamo di Dio un grande educatore, un grande genitore, di fronte al quale non dobbiamo mai farci trovare insufficienti, impreparati. Terribile, terribile. Come si fa a sapere se siamo in questa, se viviamo in questo stato? Io credo che la cartina di tornasole sia la nostra confessione. Come facciamo la nostra confessione? Chi viene a dirti, ancora questo peccato, e cado sempre lì, e non ce la faccio mai rialzarmi, e sono sempre lo stesso, e non miglioro mai. Ecco, questa è la tipica figura del frustrato che ha un'idea di Dio terribile. Pensare, trovare, ecco, riconoscersi sempre insufficiente, sempre in debito nei confronti di Dio. Peccato che Dio non vuole che ci sentiamo assolutamente in debito nei confronti di Dio. Anzi, dovremmo sentirci in credito nei confronti di Dio, non in debito, in credito. Quale figlio si sente in debito nei confronti del padre? Non è naturale. Si sente in credito nei confronti del padre. Lui si aspetta qualcosa dal padre. Non è che il padre deve aspettarsi qualcosa da me. Dobbiamo proprio, ecco, se la conversione, io credo che la conversione sia proprio una conversione nei confronti dell'idea di Dio che ci portiamo dentro. Che idee di Dio abbiamo? Ecco, allora voi capite che se noi attingiamo continuamente a questa fonte torbida dell'essere all'altezza delle prestazioni nei confronti degli altri, nei confronti di Dio, alla fine ci esauriamo. Non puoi vivere sempre nella... Speriamo di essere all'altezza, speriamo. Non solo la confessione, basterebbe anche l'esame di coscienza della sera per chi lo fa. Chi si mette di fronte al Signore a fare l'esame di coscienza e dice oggi non sono riuscito a fare questo e non ho fatto questo e non sono riuscito e no, e allora siamo di nuovo da capo. Cioè Dio non può essere considerato il termine di paragone nel quale, col quale confrontare la nostra vita per sentirci, per percepire questo dislivello. Non ce l'ho ancora fatta, non ce l'ho ancora. Ma chi è Dio allora? Allora, di fronte a queste torbide fonti, dovremmo scoprire in noi questa benedetta sorgente, questo centro, questo spirito che sta dentro di noi. Più che scoprire, sì, non è che dobbiamo scoprire, dobbiamo riscoprire, dobbiamo togliere quella sabbia, quella terra che la teneva coperta, questa sorgente, come dicevamo ieri, perché c'è dentro di noi questa sorgente. Basta permetterle di tornare a sgorgare. E sorgente, e acqua sorgiva, non torbida. E se sorgiva, se fonte sorgiva, ha delle conseguenze che andiamo a vedere. Però dico ancora, è importante essere sempre consapevole, per quanto è possibile ovviamente, essere consapevole nel nostro quotidiano di possedere questa fonte dentro di noi, perché questo ci evita di attingere a fonti torbide che ci rattristano, ci frustrano, ci esauriscono. Chi vive di questa sorgente non ha più bisogno di dimostrare nulla a nessuno, tantomeno a Dio. Perché? Perché sarà Dio a dimostrare chi è Lui nei miei confronti. non sono io che devo dimostrare chi sono a lui. La sorgente ha delle caratteristiche. Prima, la sorgente è rinfresca, è una sorgente sorgiva, di montagna, fresca. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi dona continuamente forza nuova, continuamente nuove idee. Essa mi dice in ogni momento ciò che è giusto per me. È la fonte, Grundice, dell'intuizione. Seconda caratteristica di questa sorgente: la sorgente guarisce. Quest'acqua, questo spirito, questa energia, ecco, al potere di sanare le mie cicatrici, le mie ferite, provocate in me da amori sbagliati, da ferite inferte magari dall'infanzia. Ci sono persone che anche a 80 anni continuano a soffrire per delle ferite subite dall'infanzia. Magari anche inconsciamente. Ecco, se attingi a questa sorgente, puoi permetterti di guarire, non farti più toccare dal tuo passato. Non hai più bisogno di andare a recriminare cose passate. La smetti di giudicare persone che ti hanno segnato nel male. Quando eri bambino, quando eri giovane, quando eri appena entrato in religione. È la fonte del perdono, in fondo. Perché il perdono, in fondo, è questo. Lo spirito guarisce, sana le nostre ferite, dice la sequenza. Se attingiamo alle fonti torbide, saremo sempre lì a rinvangare il passato. Il perdono è una questione di testa prima di essere una questione di cuore. Terzo, la sorgente dà forza, infonde nuova forza al mio cammino, mi libera dal sovraccarico. La vita diventa più leggera perché in me è presente un'altra forza. Non devo fare tutto io con le mie forze. Infonde forza questo spirito. La sorgente è feconda, cioè porta frutto. Grun dice: ci sono persone che lavorano tanto dalla mattina alla sera, ma intorno a sé non fruttifica mai niente. Ma certo, perché dove attingi, dove stai attingendo? Lo vedremo poi questa cosa che è importante. Attingi dalle tue forze, dalle tue capacità, attingi dalle tue parole, dalle tue abilità, dalla tua intelligenza. Sì, vai avanti per un po', ma poi? Lavorare tanto ed essere infecondi è la maledizione. Sono le persone che quando smettono di lavorare vanno in crisi, crollano. Non devo fare esempi perché ci siamo in mezzo fino al collo. Quando dici a una persona di andare a riposo, vanno in crisi. Ma come? Ma come? Tutta la vita ho fatto questo, adesso tu mi metti a riposo. A che fonte attingi? A che fonte hai attinto per una vita? Quinto, la sorgente purifica le emozioni, i turbamenti. Se ci pensiamo un attimo, noi veniamo spesso, entriamo in crisi, ma non parlo di crisi grosse, ma conosciamo una sorta di tristezza nel nostro quotidiano quando veniamo in contatto con qualcuno, cioè ci sono delle persone con cui veniamo in contatto che hanno il potere di infonderci tristezza, di crearci una insofferenza. Penso che capiti a tutti. Basta vederla e ti scatena dentro qualcosa, che forse non sai neanche perché. Ci lasciamo condizionare molte volte e contagiare dall'insoddisfazione degli altri. Allora, se siamo in un ambiente che riversa su di noi il loro potere negativo, di insoddisfazione, di negatività, a nostra volta possiamo inquinare l'ambiente in cui siamo. Non siamo asettici. Ecco, allora se attingiamo a questa fonte interiore, forse riusciamo a purificare le emozioni. Cioè diciamo agli altri, tu non hai il potere di inquinare i miei pensieri, le mie emozioni, perché io sto attingendo a un'altra forma. Ecco, allora veramente quanto è importante entrare in contatto con questa sorgente, quanto è importante. Ogni giorno. E ci devono essere dei momenti della giornata in cui permettiamo coscientemente di entrare in contatto con essa. Il momento della preghiera, il momento della meditazione, il momento, ognuno ha i suoi momenti, ma è importante, perché capite le conseguenze sul vissuto. E Grun invita a fare un esperimento, no? Dice, durante la tua giornata, ripetersi coscientemente, nelle relazioni, nel lavoro, io sono me stesso, io sono me stesso. Quando gli altri ti chiedono qualcosa, ma non a livello di servizio, ma proprio quando chiedono qualcosa alla tua persona, quando gli altri aspettano, attendono delle prestazioni, sotto forma di ricatto molte volte, tu dici, io sono me stesso, io ho questa ricchezza dentro di me, dove tu lì non puoi entrare. Io non ho bisogno di dimostrarti nulla. Io sono me stesso. Ho questa forza, ho questa presenza, ho questo spirito, questa energia che è tutto. Ecco, ripetersi questo ritornello, ecco, io sono me stesso. Questo è il mio vero essere. Questo è il mio vero essere. Io sono questo. Le mie paure, le mie preoccupazioni lì non possono entrare. In questo punto centrale nessuno mi può ferire. Le parole degli altri lì non possono entrare e ferirmi. Il giudizio degli altri, le considerazioni degli altri. Perché? Perché là vive Dio. Lì riposa Dio. E dove Dio riposa in me, dove Lui regna, io sono libero dal potere delle persone. Il regno di Dio è dentro di me. E dove Dio regna, nessun esercito può entrare. Le parole che ci offendono riguardano sempre e solo il piano emozionale. Ma in fondo all'anima non possono arrivare, in quel punto non possono arrivare. Il mio vero sé è lì, è lì. Lì siamo sani. Al di là di tutti i nostri problemi psichici, al di là di tutte le nostre depressioni, al di là di tutte le nostre debolezze, al di là di tutti i nostri peccati, perché neanche il peccato può intaccare quel punto lì, il mio vero sé. Se riuscissimo a entrare lì, scopriremo l'immagine originaria che Dio si è fatto di noi. Se io riuscissi a entrare in contatto con questo punto, scoprirei il punto di vista di Dio, cioè come Dio mi sta guardando e mi sta guardando come mi ha guardato dall'eternità. Bello, bello, buono. Il problema è che noi ci guardiamo coi nostri occhi. E ci facciamo più delle volte molto schifo. Non ci piacciamo e questo non va e non sono capace. Imparare a guardarci con gli occhi di Dio. E agli occhi di Dio noi siamo sempre belli. Perché Lui guarda questo punto luminoso. Tutto il resto è crosta, è corazza, è emozioni. Lo diremo. Il problema è che noi non siamo quello che pensiamo di essere. Non so se ci avete mai pensati, noi siamo frutto di 5 milioni, non so quanti, da quanto esiste l'uomo, cioè noi siamo il frutto di un'evoluzione che dura da milioni di anni. Noi non siamo, quando noi siamo venuti alla luce, non è che siamo venuti fuori da siamo il DNA, siamo lo sperma, siamo il seme di chi ci ha generati, e chi ci ha generati è il frutto di chi l'ha generato, e avanti così. E noi siamo l'ultimo elemento di questa catena e ci portiamo addosso tutto questo. E allora, se io mi trovo a comportarmi in un certo modo, a pensare in un certo modo, non perché siamo cattivi, ma semplicemente perché siamo il frutto di milioni di anni. Pensiamole a queste cose, impareremo a farci meno del male. E Dio queste cose le sa, le sa. Ci portiamo addosso un peso che non è nostro, che è immane. È immane. Dobbiamo soltanto imparare a conviverci. E Dio, quando ci guarda, non guarda tutto questo, di cui non abbiamo nessuna colpa. Dio guarda questo punto originale, originante, che ci portiamo dentro. Se riuscissimo a entrare in questo luogo dove alberga il mistero di Dio, allora veramente lì ci troveremmo a casa. A casa. Troveremo finalmente il riposo del cuore. Ci sono persone che sono sempre inquiete, vanno un po' di qua, un po' di là a cercare pace. L'unico luogo per trovare la pace è entrare in contatto con questo punto. Se ci ricorderemmo durante il lavoro, durante i conflitti quotidiani, durante le tensioni, durante le nostre crisi, le nostre debolezze, le nostre lotte, le nostre arrabbiature, durante le nostre gelosie, le nostre invidie, che dentro di noi c'è questo luogo, allora cominceremo a percepirci in maniera diversa. Io non sono tutto questo. Io non sono tutto questo. C'è qualcosa dentro di me di molto più profondo. Ecco, questa esigenza di tornare al vero sé, per non lasciarci ingannare. Noi non siamo cattivi, per quanto male possiamo fare. Noi siamo solo ingannati. Ingannati nel senso che quando facciamo il male ci inganniamo. Speriamo di ricavarvi un bene, invece sperimentiamo il male. Nessuno fa il male per fare il male, nessuno è autolesionista, ci inganniamo. Il passo successivo deve essere necessariamente quello di che se tutto questo è presente in me, tutto questo è presente anche in te. Questo vuol dire che tutto il male che tu mi fai, il male che tu fai, il carattere che hai, le debolezze che mostri, le imperfezioni che dimostri, tutto questo non sei tu. Tu sei ben altro. Tu sei questo punto luminoso dove Dio alberga, anche tu hai questa sorgente. E avanti così. Se facciamo esperienza in noi di tutto questo, impareremo a guardarlo anche negli altri. Tu sei più grande del male che stai facendo e che mi stai facendo. Tu sei frutto di una storia che ti ha portato ad essere quello che sei. Chissà chi era tuo padre, Chissà chi era tua madre quando ti hanno concepito, cosa stavano vivendo, e tu sei solo il frutto di tutto questo. Ma tu sei ben altro dell'azione che compi. E perché posso dire questo? Perché l'ho sperimentato su di me. Questo, se vogliamo, è l'inizio di quello che si chiama perdono. Non identificare mai la persona con le azioni che fa, con ciò che pensa. Siamo sempre oltre. Siamo sempre altro. Allora, nella nostra meditazione, nella nostra preghiera, cerchiamo proprio di scendere e entrare in contatto con la sorgente autentica dentro di noi. E chiediamoci anche a quali fonti torbide di solito attingiamo. Quale immagine di Dio abbiamo? Con quali occhi vediamo Dio? E con quali occhi pensiamo che Dio ci guardi? Perché guardate che noi guardiamo il mondo, guardiamo gli altri, in base allo sguardo che abbiamo di Dio su di noi. Se io credo che Dio mi stia guardando come giudice, gendarme, poliziotto, guarderò gli altri allo stesso modo. Il mio sguardo sul mondo è proporzionale allo sguardo che Dio ha su di me. Cioè, o quello che io penso che sia, ovviamente. C'è poco da fare. Se per me Dio è un gendarme, un genitore, che è sempre lì a guardare quello che faccio, attendere se sbaglio per punirmi, condannarmi, giudicarmi, farò così con i miei fratelli. C'è poco da fare. Chiediamo la grazia veramente di poter crescere in tutto questo.